Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Ciao a tutti, mercoledì 10 settembre con un cielo che sembra d'autunno inoltrato. Bentrovati a Palla in Tribuna nella nostra puntata di metà settimana, ma quando manca sempre meno la ripresa del campionato di Serie A. Parleremo di questo, parleremo un pochino anche di come è andata con le nazionali, parleremo di Cagliari-Parma con una finestra e non troppo felice sulla fine delle finali del campionato di baseball, la sconfitta del Parma Clima e San Marino campione d'Italia. Abbiamo tanti ospiti che svarieranno in vari campi. Abbiamo Francesco Monaco, Vincenzo Pincolini, un ex di Cagliari e Parma, Andrea Pisano, e poi abbiamo anche con noi Gigi Calestani che segue per la Gazzetta di Parma proprio il Parma Clima. Allora, che dire, inquadrando la giornata, c'è qualche novità in casa Parma. C'è ancora, siamo al 10 settembre, ma c'è ancora qualche voce di mercato. In questo caso riguarda l'ultimo che è rimasto, no? Sono partiti Balog, Anas Ay, Charpentier e Hernani, sarebbe vicino al Genkler Birligi, no? Una formazione che, se ricordate, il Parma affrontò tanti anni fa, formazione turca che non va tanto bene, i campionati sono appena iniziati. Potrebbe esserci un interessamento per Hernani e quindi insomma un'uscita. Lo ha detto più volte anche la di Cherubini, che Hernani tra l'altro è saltato il trasferimento verso il Monza per una serie di incastri di mercato, ma insomma per un allenatore avere gente che non fa parte del progetto, magari si allena a parte così, non aiuta, diciamo così, e forse non è neanche tanto gradito dagli stessi giocatori. E pian pianino si stanno trovando delle soluzioni sui mercati esteri per questi giocatori. Hernani è un giocatore che ha dato tanto al Parma, uno dei pochi da salvare nell'anno della retrocessione del 2020-21, uno dei protagonisti del ritorno in Serie A con Pecchia, ha fatto il suo anche l'anno scorso. Insomma, è un giocatore che sicuramente rimarrà nel cuore dei tifosi del Parma, però la sua avventura sembra ormai essere al capolinea. Parma, tra l'altro, è uno dei pochissimi che, insomma, d'età sta lì col mister, altrimenti altri sono tutti più giovani. Quindi verso la Turchia, verso il Genkler Birligi, vedremo se si concretizzerà l'affare. Cala anche per certi versi, sempre che non ci siano poi dei buone uscita, il monte ingaggi per il Parma, cala il numero di giocatori in rosa, è più facile allenarsi. Sono situazioni che qualche anno fa ricorderete, quando c'erano i vari Jacoponi, no, che si allenavano in un campo a parte di fianco agli altri. Insomma, si cercano di esorcizzare con questi passaggi extra di mercato verso l'estero. In questo caso, insomma, la presenza di una D che mastica calcio da tanto tempo come Cherubini sembra aver agevolato, ecco, trattative che un tempo il Parma non riusciva molto a concludere, a volte teneva un po' troppa gente lì a collecchio, anche troppi un po' a non allenarsi nel gruppone, e questo sicuramente non era una cosa particolarmente positiva. Allora, questo per quanto riguarda il discorso delle uscite. C'è una new entry, anche se ampiamente annunciata, ventilata nell'area comunicazione del Parma, è Federica Lancini, nuova institutional communication director del Parma Calcio, e ufficiale, giornalista, ha lavorato alla Juventus, press office e communication manager sia per la squadra femminile che per la next gen, ha lavorato anche alla Kings League e sarà responsabile della comunicazione istituzionale del Parma Calcio, quindi un nuovo ruolo, diciamo, di spessore, cioè qualcuno a volte dice apicale, comunque insomma una nuova figura per il mondo della comunicazione del Parma Calcio. Questo è, noi per fare il punto, prima del primo ospite, abbiamo il servizio di Alberto Dalla Tana che ci aiuta a fare il punto un po' in casa crociata, perché tra un po' si ricomincia a giocare, è la prima partita della nuova giornata di Serie A, proprio quella tra Cagliari e Parma.
Nel febbraio 2004, con una doppia vittoria, il Genkler Birligi eliminò il Parma nel terzo turno di quell'edizione della Coppa UEFA. Stavolta la squadra turca, con sede ad Ankara, potrebbe invece far collimare i propri interessi con quelli dei gialloblu. I rossoneri infatti sembrano interessati ad Hernani, l'ultimo degli esuberi di cui il Parma vorrebbe liberarsi. Per il 31enne brasiliano, il cui contratto da 1,5 milioni a stagione scade nel prossimo giugno, c'è tempo fino a venerdì, ultimo giorno di apertura del calciomercato turco. Un affare, va detto, non semplice. Ma ora dopo ora l'attenzione di tutto l'ambiente gialloblu è sempre più focalizzato sulla partita di sabato a Cagliari. Si tratta del primo scontro salvezza sia per i crociati dopo Juventus e Atalanta, sia per i rossoblu che hanno pareggiato contro la Fiorentina e poi perso a Napoli. Una sfida fra i due debuttanti in Serie A, Fabio Pisacane e Carlos Cuesta, che dopo aver affrontato squadre d'alta classifica sono chiamati a interpretare un nuovo copione. E Cuesta in Sardegna potrebbe anche scegliere di schierare dal primo minuto l'ex di turno Gaetano Aristagno, al Cagliari per due stagioni dopo l'esperienza in Olanda e prima di quella al Venezia. È proprio in Sardegna che il talentuoso trequartista salernitano aveva iniziato a mettersi in luce sotto la gestione Ranieri. Potrebbe essere lui a partire titolare a supporto di Pellegrino, anche se Cutrone scalpita. Entrambi, comunque, avranno un minutaggio sabato nel corso del match. Intanto sono attesi a collecchio i nazionali. Suzuki è rimasto in panchina contro gli Stati Uniti, che hanno peraltro battuto il suo Giappone, già qualificato per i mondiali, mentre Circati ha giocato con la fascia di capitano al braccio anche il ritorno della doppia sfida amichevole contro l'Australia.
Palla in tribuna.
Eccoci qua. Allora, questo è il punto di Alberto Dallatana. Arrivano i primi messaggi. Io vi ricordo il numero per chi si fosse sintonizzato e non l'ha memorizzato, per chi capitasse in auto anche dalle parti di Parma. Il numero è sempre il nostro classico 333 920 170. Il primo a scriverci è il nostro amico Luca, che insomma ci svela la designazione per sabato. Allora, ricordo, si gioca alle 15, c'è la radiocronaca qui su Radio Parma. Tocca a Francesco Furno di Roma 1, il match tra Cagliari e Parma. Questo è Roberto invece che dice: si dice che Insigne è meglio non prenderlo, ma volevo fare una domanda: ma come mai Parma avrebbe proposto un contratto di 2 anni ad Insigne? Ditemi voi. Ma Roberto, guarda, ti dico la verità, a me non torna, ecco, questo, non so, da più parti si è fatto capire che insomma non c'era un interesse così forte, però le parti non si sono espresse. Io non so se il Parma abbia offerto un contratto di 2 anni, insomma non era così difficile arrivare ad Insigne, poi se lo si voleva, però come vedi non l'ha preso nessuno per ora almeno, quindi stiamo a vedere. Lui starà lì alla finestra, però insomma non mi sembra che sia imminente. Adesso si parla ancora della Lazio, si ricomincia a parlare, però vediamo insomma cosa si concretizzerà, vediamo nelle prossime ore. Allora, il nostro primo ospite è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao a tutti.
Allora, tu l'avresti preso Insigne, no? Così te lo chiedo.
No, proprio no, e mi avrebbe molto stupito un interessamento reale della società per un giocatore che ha appunto passato i 30 e negli ultimi anni non ha militato in campionati competitivi. E è palese la sua voglia di Lazio, ovviamente sì. Come la Lazio non può fare mercato fino a gennaio, viene fatto girare il suo nome, e per cui adesso è saltato fuori che anche il Sassuolo avrebbe detto no a Insigne. Prendere un giocatore come Insigne, che comunque pretende un certo ingaggio, cioè quasi come se facessimo, cioè lui viene a fare un favore a noi a venire a giocare in Parma, no. Cioè non l'avrei preso neanche in considerazione.
Ok, sei stato molto chiaro. Arrivano un po' di messaggi. Buondì da Mark. Le ultime danno molto probabile Bernabé che parte dalla panca Cagliari con Oristani e Cutrone davanti. Questo ce lo scrive Mark. Ti chiedo poi se ti convince come eventuale schieramento. Un altro è Davidone. In riferimento ad Insigne, è certo che se uno aspetta la chiamata della Lazio e poi si tufferebbe sul Parma, tanto per andare da qualche parte è meglio perderlo che trovarlo. Qui a Parma devono venire solo giocatori che vogliono combattere seriamente per la squadra crociata. Con questo io chiudo il capitolo Insigne, ma ti chiedo, insomma, Mark ci dà uno spunto, ci dà un'informazione, vedremo poi quale sarà la formazione del Parma, se veramente Bernabé potrebbe partire dalle seconde linee. Ti chiedo se è un'opzione già fattibile giocare magari con Sorensen, Ordoñez e Keita, e davanti invece quel trio là, oppure appunto se rinunciare anche a un altro centrocampista per Oristagno, Cutrone e Pellegrino.
Ma È chiaro che la presenza contemporanea di Oristanio, e tra l'altro è un ex, penso che ci tenga particolarmente a questa partita, Cutrone e Pellegrino, è necessario un certo equilibrio, quindi a centrocampo ci vuole gente che si sacrifica. Siccome Bernabé si sacrifica, secondo me anche troppo, perché diverse volte anche in queste due partite abbiamo visto lui in copertura andare a cercare di chiudere sui contropiedi, quindi basterebbe arretrare la posizione di Bernabé e più facilmente rinunciare al Sorensen o all'Ordóñez, che ancora non hanno magari assimilato tutte le dinamiche del nostro campionato, per cui se per far giocare il tridente, chiamiamolo sì, tridente per intenderci, devi sacrificare Bernabé, io, salvo poi sperando di essere smentito dai risultati, io non lo farei. Ecco, a Bernabé non rinuncerei mai. Anche se in questo momento Cutrone e Oristanio sono caldi, sì, paradossalmente partirei senza Pellegrino piuttosto.
Sì.
Ma non Bernabé fuori per motivi di equilibrio tattico, no.
Sì, ho capito. Cioè, tu sei insomma del partito che centrocampista di qualità in più, a volte piuttosto che riempia la squadra da attaccanti, ci può stare.
Come dicono, quelli buoni devono giocare.
Ok, senti, il tema Insigne stuzzica comunque, perché ci scrive Ariete e scrive: ma scusate, Insigne non va bene, Insigne non va bene, ma va bene Djuric che è più vecchio e non si possono fare due pesi e due misure. Non lo so, nel senso che Djuric ce l'hai già in casa, a quanto pare comunque il giocatore è dentro il progetto ancora, non mi sembra che sia nei termini di Hernani, Anasai, così, e fondamentalmente forse in rosa per il gioco che si vuol fare è l'alter ego di Pellegrino, poi cioè, ha un suo perché, ecco, su me la situazione è diversa, io la vedo un po' così, però non so.
È molto diversa, innanzitutto Djuric è un uomo spogliatoio, e lui mira probabilmente a terminare la sua carriera dalle sue parti, perché fondamentalmente è romagnolo marchigiano Djuric, e potrebbe essere una buona pedina il prossimo anno per intavolare qualche discorso col Cesena, dove probabilmente andrà a finire la carriera. Dal punto di vista dell'impiego della rosa, hai detto giustamente tu, Djuric è l'alternativa di Pellegrino, è il giocatore che ti serve negli ultimi 10 minuti e al limite può anche fare una partita intera in Coppa Italia ogni tanto, e soprattutto un uomo spogliatoio. Insigne non so se è un uomo spogliatoio, uno che viene qui perché non può andare alla Lazio adesso. Poi le qualità tecniche di Insigne nessuno le mette in discussione. Io metto in discussione, perché non lo so, il suo stato attuale di forma, quanto tempo ci mette ad andare in forma, e quando poi la Lazio può prenderlo, se ne va, no. Io veramente l'operazione Insigne non riesco a capirla, e non trovo neanche, non che sia scorretto, però non trovo calzante il paragone tra Insigne e Djuric.
Sì, poi guarda, io guardo un dato che magari non c'entra niente, ma nel Parma non è arrivato nessun giocatore più vecchio di questa, e in rosa rimane praticamente solo Djuric con Esteves, che ha la stessa età. Secondo me proprio c'è anche una politica per cui non si mette dentro gente anche che ha un'età maggiore dell'allenatore, ecco, potrebbe, cioè, un senso c'è comunque, è comunque, sono tutti più giovani,
sì,
del mister.
Sono d'accordo, soprattutto perché il nome di Insigne è chiaramente un nome pesante di un giocatore che ha vinto molto, che è stato anche campione europeo con la nazionale, per cui può mettere in ombra effettivamente l'allenatore, è molto giovane, e magari, non so, si permette anche qua, non esiste il discorso Insigne, non parliamone più, vi prego.
Stanno arrivando tanti messaggi ancora così, però allora Luigi Z scrive: calciomercato secondo me appena sufficiente, non fosse altro per gli ultimi prestiti, per le vendite delusione, per Leoni Mihailai no, che Rubini poteva chiedere molto di più visto le sue qualità dimostrate. Sei d'accordo?
No, è proprio nelle uscite che è stato fatto un grande mercato, perché Leoni è stato venduto bene, dopo poi tra quelli che dicono che un prezzo esagerato per un giocatore sicuramente predestinato, ma che ha fatto bene 10-12 partite in Serie A, è riuscito a cedere tutti i giocatori che lui stesso lo aveva anticipato all'inizio del mercato, noi consideriamo a fine ciclo. Som, i due rumeni, per Bonnì era un discorso anche di dare un'opportunità a lui di mettersi alla prova in una grande squadra. Sì,
poi l'hanno pagato, perché l'hanno pagato. Uno che ha fatto una decina di gol in due anni tra B e A, non è che abbia fatto 35 gol.
Ma infatti. Cioè, Cutrone ha segnato negli ultimi due anni, uno in B e uno in A, Cutrone aveva fatto il triplo di gol di Bonnè, e quindi è stato venduto benissimo. È stato venduto benissimo Som, e io so dire una cattiveria, ma l'ho già scritto qualche bacheca, la cessione di Mann vale un nuovo acquisto, cioè è come se tu avessi acquistato un giocatore in più cedendo lui, perché l'armonia nello spogliatoio non può che guadagnarti, nel senso che era un giocatore palese, ma neanche a fine ciclo, perché so neanche se si può dire se che fosse iniziato, al di là di qualche fiammata. Comunque la cessione di Mihai, la cessione di Mann, adesso a mercato chiuso riesce a piazzare Anas in Belgio e Balog in prestito in Turchia, forse ci va anche Hernani. Secondo me il mercato in uscita è da 9. Il mercato in entrata mi lascia perplesso solo un fatto, al di là che non hanno voluto prendere un esterno destro e quindi aspettiamo i fatti che ci smentiscano, perché è stata una scelta che io quasi nessuno condivide, perché avevi due mesi di tempo, lo sapevi che ti serviva un giocatore del genere. E cos'è che volevo dire? È che in entrata mi lascia un po' perplesso il fatto che i due giocatori pronti italiani, sì, li hai presi in prestito come l'anno scorso Cancellieri Vogliacco, e solo come emergenza, soprattutto nel caso di Cutrone, dove sarà fatto male Frigan. Cioè, come dire, gli italiani pronti li vedo comunque in un certo modo, e sono i due acquisti più importanti invece di questa campagna. Quindi la campagna in ingresso io non ho nessun problema a dare per adesso un 6, che poi può diventare più alto se qualcuno tra i giocatori così giovani che nessuno ancora conosce sboccia qualcosa. Sì. Però la sufficienza è per i giocatori pronti italiani che ti hanno dimostrato quanta differenza facciano, soprattutto all'inizio campionato.
Allora, altri messaggi. Simo da Mezzani: Insigne Soffradel, però ci scrive, mercato da 8. Questo invece Daniele, Insigne poteva
10 e 6.
Insigne poteva essere una possibilità a seguito dei due infortuni di Andrei e Frigan, ma prima degli arrivi di Oristani e Cutrone ora significherebbe un ulteriore attaccante quando probabilmente ne giocano due. Questo è Daniele. Ma invece di parlare di Insigne parliamo di Cremaschi. Che prospettive ha nel Parma? Cosa ne pensate? Ampo 60. Ti chiedo un parere.
Io il parere non ce l'ho, perché onestamente io non l'ho mai visto, non ho neanche guardato i cosiddetti skills, il video dove si vede un po' il meglio di un giocatore. Dico solo che non ho molta stima del campionato americano, però ha giocato insieme a Messi, Busquets, De Paul e Suarez, qualcosina da loro avrà imparato. Ecco, mi fa ben sperare il fatto che abbia giocato, anche se magari per pochi mesi, insieme a questi campioni, cioè, di una certa levatura, ecco, perché a parte Messi che 15.000 volte pallone d'oro, anche gli altri tre non sono mica da meno in quanto a palmarès.
Allora,
e quindi questo mi fa sperare bene. Sicuramente anche per lui, non so, non credo che lo vedremo pronto prima, magari, cioè io mi aspetto uno spezzone in Coppa Italia come prima apparizione di Cremaschi, però insomma saremmo tutti ben contenti se ci fosse dentro, cioè se ci fosse del buono, ecco.
Sì. Ti chiedo questo, solo cosa ti aspetti da Cagliari-Parma, cosa succede?
Oddio mio, mi dà un po' fastidio quello che hai detto tu giustamente, perché anche questi sono aspetti che sembrano dei secondari, ma poi non li sono, siamo i primi a giocare. E quindi se le cose se il risultato non dovesse essere negativo, praticamente comincia la giornata di campionato e tu hai già giocato e non hai fatto punti. È banale dire che conterà l'approccio. La legge dei grandi numeri dice che è una vita che non vinciamo a Cagliari, dente avvelenato finché si vuole. Probabilmente di questi giocatori forse solo Bernabé c'era in questo malefico playoff. Adesso vado a memoria, però forse Circati, adesso non. Tra l'altro complimenti, perché fare una partita da capitano della propria nazionale così giovane è tanta roba, secondo me. E io mi aspetto, cioè io vorrei vedere un Parma molto più determinato e veloce nella manovra rispetto alle due partite precedenti.
Okay.
Siamo in trasferta, una squadra della nostra levatura che forse ha qualcosa in più a livello di esperienza, anzi senza forse, però ce la dobbiamo giocare, ce la dobbiamo giocare con intelligenza e con molta, 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 molta voglia.
Francesco, grazie, 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 ti ringrazio perché siamo di corsa, che tra poco abbiamo un ospite in collegamento.
Sì, tra l'altro a Vincenzo, oltre che salutarlo e dargli il bentornato, ricordiamo che si deve sentire con Massimo e lui capisce.
Glielo dirò.
Mi raccomando.
Vincenzo Piccolini, ciao, Massimo non so chi è. Grazie Francesco Monaco. Allora, tanti messaggi. Questo è Filo. Ciao Filo, mercato da 6 con gli ultimi due acquisti, Cutrone, Oristagno, Leone, come già detto ieri, quest'anno in Premier vedrà poco l'erba dell'Anfield. In uscita hai venduto vero, ma ti sei indebolito molto rispetto allo scorso anno. Questo è mercato insufficiente da parte della dirigenza Kraus Cherubini, allergica ai colpi di mercato di giocatori immagine che si facevano ai tempi di Ghirardi. Ricordo che Kraus qualche anno fa disse che l'obiettivo era arrivare in Europa, ora invece si pensa solo a salvarci ogni anno comprando dei giovani sperando che esplodano. Operato discutibile come le cessioni di Eno, forse anche quella di Hernani, che potevano fare caso al Parma di questo anno. Questo è Filippo. Questo invece è Ariete, chiedeva a Monaco perché Djuric, quando è venuto a Parma, era in forma, che veniva da un infortunio, non si sapeva se poteva giocare o no. Se discutiamo insigni possiamo evitare parlare di calcio. I buoni si fanno giocare. Leoni era da tenere, però Insigne, insomma, mi sembra. Tra l'altro, chiederò un parere al nostro prossimo ospite sugli ultimi anni, mesi di Insigne. Per me è un piacere ritrovarlo, perché quando ho iniziato a lavorare qui è coinciso un po' con le sue migliori stagioni a Parma. È Andrea Pisano. Ciao Andrea.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
Per me fu un piacere raccontare, soprattutto ci fu un avvio di stagione, Andrea, nel Parma straordinario, quando nella stagione 2007-2008, se non sbaglio, iniziasti davvero alla grandissima e ebbi la fortuna di raccontare quelle annate, e effettivamente Andrea Pisano era scatenato, sbaglio?
È stata una bellissima stagione, una bellissima stagione no, perché si è conclusa diciamo male, però l'inizio è stato veramente bello, perché si giocavamo bene, mi sentivo bene, facevo gol.
Al Milan anche segnasti, se non sbaglio.
Sì, credo fosse tipo la quarta, la quinta giornata. Ma era combaciata con una serie di risultati importanti. Dopo il Milan abbiamo vinto col Torino, mi ricordo benissimo tutto. Diciamo che è stato bello, bello, bellissimo.
Allora, ci siamo sentiti solo via messaggio. Sono curioso di sapere, perché anche Andrea è un giramondo, dov'è adesso Andrea Pisano?
Andrea Pisano adesso è a Firenze, perché dopo aver smesso di giocare io ho vissuto 9 anni a Malta, dove ho allenato, però poi dopo 9 anni era arrivato il momento di tornare in Italia, perché l'Italia richiamava. Abbiamo fatto un viaggio a Firenze perché mia moglie è di Firenze e continuo a seguire il calcio, perché io sono in attesa, ma anche il mio lavoro, perché è una società di formazione sulla leadership sportiva. Se non ho smesso di giocare, mi sono rimesso a studiare. Era un qualcosa che avevo un sogno, che avevo in cassetto, cioè di aiutare più persone possibili a capire un po' come le persone vanno sviluppate, il potenziale umano e tutto il resto. Allora ci sono riuscito, adesso lo faccio come mestiere.
Allora ti chiedo un parere prima di parlare di Cagliari-Parma, visto che insomma, tra l'altro, l'esperienza in Canada l'hai fatta anche tu, e ti chiedo, insomma, il Parma, stavamo discutendo perché sì, perché no Insigne, anche se adesso non è vicino al Parma, e ti chiedo un po' un giudizio anche sulla traiettoria degli ultimi anni di Insigne, che non mi sembra sia stata esaltante.
Allora, sicuramente Insigne non si discute come giocatore, soprattutto per quello che ha fatto. Purtroppo gli anni passano per tutti, bisognerebbe vedere se Insigne in questi anni come sta fisicamente, le sue qualità le abbiamo viste. È certo che passare quegli anni, tanti anni in Canada, nonostante che io posso parlare perché sono stato, il campionato è cambiato, è molto più competitivo adesso, è molto più fisico, è molto più tecnico, sono arrivati dei nuovi giocatori, cioè nel senso, però il campionato italiano è sempre campionato italiano. Sappiamo che la Serie A non è facile, la Serie A non aspetta nessuno, neanche i grandi campioni che siano bene in questo momento, che siano stati grandi campioni. Il Parma farà le sue valutazioni, il direttore farà le sue valutazioni con l'allenatore e poi magari deciderà se affondare o no. Sicuramente un Insigne, come ce lo ricordiamo noi, farebbe comodo non solo al Parma ma a tutte le squadre, però bisogna vedere come sta e soprattutto quanta umiltà ci metterà nel caso dove si viene a Parma di ripartire.
Senti, immagino che tu stia seguendo sia il Cagliari che il Parma, con due allenatori giovani che appunto entrambi debuttanti in Serie A, quindi è una sfida molto stimolante. Secondo te che Cagliari aspetta il Parma?
Allora io guardo sia il Parma che il Cagliari, perché vabbè, a parte che sono le due squadre che diciamo porto un po' più nel cuore, perché Cagliari mi ha regalato il sogno di giocare in Serie A e Parma mi ha fermato un po', mi ha fatto vedere che era tutto vero. Sì, due allenatori giovani, sono molto curioso comunque di vedere come si evolverà il tutto, anche le loro idee di gioco, perché adesso è ancora troppo presto per dare dei giudizi proprio tecnici. Per quanto riguarda il Cagliari, l'ho visto la prima partita contro la Fiorentina, devo dire che ho visto un Cagliari molto aggressivo, come è normale che sia una squadra che deve lottare per non retrocedere e deve fare dell'aggressività la sua arma forte, e soprattutto ho avuto la sensazione che anche i nuovi acquisti si siano integrati velocemente e che comunque voglia partire forte per cercare di mettere i punti in cascina, perché poi sappiamo che a un certo momento del campionato le squadre, il livello si livella proprio, uso due termini insieme, si livella, quindi sarà difficile per le squadre che giocano per retrocedere poi fare i punti. Infatti si è visto che l'anno scorso c'è una frattura molto grossa, il campionato si sta spaccando quasi in tre,
sì,
e quelle
sì.
che stanno lottando per retrocedere l'anno scorso, adesso non mi ricordo, forse si sono salvati a 34, 33, non mi ricordo,
sì.
Quando ancora mi ricordo io ho fatto la salvezza con 18 squadre, a 42 abbiamo fatto lo spareggio, quindi capisci bene che si sta creando proprio una frattura, un mini campionato tra di loro. quindi prendere i punti all'inizio sarà importante. Il Parma, mi piace l'idea dell'allenatore molto giovane, giovanissimo, è normale che bisogna dargli del supporto prima di tutto, del tempo supporto, e poi cercare di anche quel pizzico di entusiasmo e di follia che si innesca quando la squadra sia una squadra giovane, una squadra giovane, però credo che l'ambiente lo stia già supportando. Non è facile giocare a Parma, io ho avuto la fortuna, di giocare nel Parma, dove ci sono tante esigenze alte. È alta perché Parma ha vissuto degli anni veramente importanti, quindi a volte fare anche un ma il Parma, quell'altro Parma, quando giocavo io si faceva riferimento al Parma, al Super Parma, adesso si faceva riferimento magari al Parma che giocavo io, quindi c'è molta pressione da quel lato, sì. Però quella pressione va anche trasformata positivo, perché Parma si dà tanto sostegno e tanto amore.
Allora Andrea, io ti saluto con due messaggi. Uno è il nostro amico Luca dell'ex Polleria, andavo sempre a vedere i suoi allenamenti, ci scrive, e poi invece questo è Davidone che scrive invece un altro messaggio per Andrea Pisano, grandissimo giocatore che è rimasto e rimarrà sempre nel cuore di noi tifosi crociati.
Questa è la vittoria più bella per me, la vittoria, lo ripeto sempre, non sono stato, e continuo a ripetere, non sono stato sicuramente il giocatore più straordinario di sta Parma, però ho veramente meravigliosi ricordi, ho veramente dato tutto, e l'affetto della gente mi ripaga di tutte le sofferenze, quello che è successo. Per me è sempre un piacere tornare, ho tanti amici e Parma rimane sempre nel mio cuore.
Grazie Andrea Pisano.
Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo, a presto.
E noi ci fermiamo per una piccolissima pausa.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
In tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Allora io adesso corro perché anche lui sta correndo, da Vincenzo Pincolini. Ci sei Vincenzo?
Sono qua pronto, saluti a tutti.
Dove sei? Dove sei? Da dove arrivi?
Arrivo da Tirana e c'era casino sugli aerei perché tutti gli aerei che arrivavano dalla zona Polonia, dall'est, erano in grande ritardo. Quindi adesso sono ad attendere il treno.
Eh sì, perché ricordiamo, insomma, questo poi è un fatto di cronaca, ci sono stati dei droni russi abbattuti in Polonia, e quindi questo è uno scenario.
Ha complicato il traffico.
Che sicuramente avrà inciso pesantemente. La Lettonia che ha fatto bella figura, è vero, ha perso di misura con l'Albania, che ormai è una formazione, possiamo dire, di livello, ha perso 1-0 con la Serbia. Nelle ultime due partite vi siete ben comportati, si può dire, potevate anche fare qualcosa di più forse.
Cioè dire che siamo contenti dopo aver perso due partite è fuori dalla nostra cultura, però no, siamo in crescita, questo veramente lo riconoscono tutti. Sì.
Pico, però va detto anche che forse siete più contenti voi di quanto è contenta l'Italia della vittoria su Israele.
È stata una partita molto particolare quella lì, e poi vedere i risultati della Norvegia, perché come riportava ieri anche la Gazzetta dello Sport, rischi nelle nello spareggio di andare contro squadre forti.
Eh sì, assolutamente, assolutamente. Adesso l'Italia tra le squadre che rischia ha sia la Serbia, che voi avete già affrontato, quindi certo. Vincenzo Pincolini può dirci la sua, che la Slovacchia. Senti, prima di tutto non ti voglio far perdere il treno, perché sennò mi rimani lì in a Malpensa, se non sbaglio. Ti chiedo però come la vedi Cagliari-Parma, che è all'orizzonte, con due allenatori debuttanti in Serie A.
Guarda, io penso che la Serie A, per poter dare un giudizio, occorre aspettare almeno fino alla prossima pausa di ottobre. Ecco, ci sono squadre che hanno approfittato di questo inizio, tipo la Cremonese, però sono tutti risultati che ancora devono essere confermati. Noi siamo partiti benino, direi. La squadra c'ha carattere, Pellegrino si conferma la punta che cercavamo. Io penso che si possa essere, con le giuste dosi, si possa essere ottimisti.
Pico, ti chiedo questo: Cutrone più Pellegrino più Oristagno più Bernabé possono giocare tutti insieme?
No, io credo di no. Cioè, puoi giocare tutti insieme in certe partite, in certi frangenti. Ecco, sai, Cutrone è un po' un rompitore, è uno che non ha un posto fisso, è uno che ha molta sensibilità per il gol. Oristagno è più esterno, per dire, ti può fare anche superiorità numerica,
salta l'uomo.
Però insomma, giocare con tre punte, che sono tre punte vere, è pesante per tutti, ecco. Poi ci può sempre stare in una partita, in un tempo, in una mezz'ora.
Sì, assolutamente.
Sono giocatori comunque che hanno carattere, non sono giocatori morbidi, per dire, alla Mihaila, ecco.
Sì, quando
van su lo vedi, casomai sbagliano, ma lo vedi, cioè è gente che ci mette sempre l'anima, proprio come temperamento, come profilo, ecco.
Ultimissima domanda su Circati, il tuo Circati è capitano dell'Australia, eh?
E poi vanno ai mondiali, ragazzi. Cioè, e quindi ha fatto una scelta. Sì, ha fatto una scelta perfetta, nel senso che lui è australiano.
Loro ci vanno, noi carattere. Non si sa ancora.
Sì, esatto. Sai, però dobbiamo pensare che è un mondiale dove ci vanno più squadre.
Sì.
Quindi, per dire, io sono ottimista per quello. Certo. Perché sicuramente è difficile andare direttamente senza passare dagli spareggi, però come puoi essere sfortunato negli spareggi, puoi anche trovare squadre grandemente alla nostra portata, soprattutto se noi miglioriamo.
Esatto.
Adesso, se non altro, lo spirito, non tanto l'organizzazione difensiva, ci mancano certi giocatori, però sicuramente è innegabile che Gattuso lo spirito ce l'ha dato e ce lo darà ancora di più. Li fa sentire importanti, e questo è molto importante.
Grazie Vincenzo per essere stato con noi.
Ciao. Buona giornata.
Ciao. Grazie a Vincenzo Pincolini, che l'abbiamo intercettato mentre era in viaggio. Tanti messaggi. Questo è il Cagno. Ciao Cagno, che è tornato a scriverci. Parto dal presupposto che gli osservatori del Parma non comprano i giocatori a caso, anche se noi non li conosciamo. Poi, con la storia degli italiani, guardiamo l'Udinese, che non compra italiani conosciuti dal 76 e fa sempre 50 punti. Questo è il Cagno. Invece, importante sarebbe anche tirare bene qualche punizione o corner, magari non uno giusto su 4-5 totali. Vedi il gol del pareggio contro l'Atalanta. Marco da Glasgow, è sempre bello quando ci scrivono da lontanissimo. Scriveteci da dove qualcuno poi dopo è, vedi, tipo Ermanno, sì, Ermanno da Corcagnano. Ai tempi di Pisano al Parma la vostra trasmissione avrebbe potuto chiamarsi Palla in Tribunale anziché in Tribuna. Comunque di lui ho un ricordo bellissimo, come di tutti quelli che hanno purgato la Juve e hanno contribuito a farlo. Ciao Ermanno, anche dopo Palla in Tribunale. Noi, allora, la prima stagione di Palla in Tribuna è stata quella 14-15, per chi ha buona memoria. Nel 15 il Parma è fallito, ecco. Quindi la prima che vi abbiamo raccontato purtroppo è stata quella. E dopo abbiamo avuto modo di raccontare momenti decisamente più belli. Fabrizio, attacco Pellegrino, Cutrone, Oristagno, difesa Cercati, Troilo, Del Prato, centrocampo Questa, cerca di inventarlo. È simpatico Fabrizio, perché effettivamente credo che sia il reparto, perché poi difesa mette i tre centrali dietro, che credo che sia, gioca Troilo con Cercati, insomma Del Prato mezzo destro, Cercato in mezzo sinistro, non lo so, e poi chi potrebbe giocare, però potrebbe essere loro tre, ecco, davanti ci sono quei tre là, e in mezzo al campo e sulle fasce soprattutto bisogna trovare equilibrio, una delle parole chiave, equilibrio, elasticità. Vediamo cosa scrive Davidone. Tornando a Mal, mi risulta che anche il PSV non stia facendo granché. No, hai ragione Davidone. Devo aggiungere anche che anche la Romania, che ieri seguivo, mica guardavo la partita come mi lantano certi che dicono che le vedono tutte, no, guardavo sull'app quanto faceva la Romania, e ho notato che ha preso gol da Cipro a un certo punto della serata, e secondo me si è giocata la possibilità di andare al mondiale, perché nel girone della Romania mi sto perdendo, però secondo me vi interessa, c'è la Bosnia che ha 12 punti in 5 partite, l'Austria che ha 12 punti in 4 partite, la Romania che ne ha 7 in 5, cioè un discorso di matematica di intrecci. Il secondo posto è molto complicato per la Romania, deve sperare in cattivi risultati e che Cipro vada a togliere punti alle altre, che non è una cosa impossibile, però poi la quinta è San Marino che di punti difficilmente ne farà, e quindi ho l'impressione che Mann e Mihaila al mondiale, il mondiale per loro sia molto 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 lontano. Oristanio il Venezia, questo è un altro messaggio, te l'ha dato perché c'era un accordo sotterraneo con lo scambio per Aino, almeno così la penso io. E poi Cremaschi ha giocato insieme a Suarez, siamo sicuri che morderà i polpacci agli avversari, e questo è ancora Davidone. Allora, io ho ancora spazio per i vostri messaggi, ma adesso ci fermiamo per la pubblicità.
Palla in tribuna.
Dal 12 al 14 settembre a Monticelli Terme, frazione di Montechiarugolo, uno dei borghi più belli d'Italia, torna Monte Food Festival. Appuntamento con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Talk show, premiazione del miglior parmigiano reggiano, degustazioni, punti ristoro, mercatino produttori, attività per bambini, tanta musica, sport e divertimento. Sabato 13, la rappresentante di lista in concerto. Tutto ad ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dal 12 al 14 settembre.
Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
È la parte conclusiva di Palla in tribuna, e insomma ieri sera, stanotte, molti visti stamattina, i risultati soprattutto del Sud America, delle qualificazioni con la sconfitta del Brasile che porta la Bolivia al preliminare, e la vittoria invece più seria è stata la Colombia, che è andata a vincere in Venezuela e di fatto ha eliminato il Venezuela. L'Argentina ha perso con l'Ecuador, ma entrambe sono qualificate, Argentina prima, Ecuador secondo, fuori il Cile e poi fuori anche il Perù. Il Paraguay ha legittimato definitivamente la qualificazione del mondiale. Queste le qualificazioni in Europa. Ha giocato invece oggi nel Giappone, non ha giocato Suzuki, mi sembra, dai tabellini, non ho visto la partita, però l'ho visto in panchina al primo minuto contro gli Stati Uniti, hanno perso 2-0. Suzuki aveva giocato contro il Messico, amichevoli per chi al mondiale è già sicuro di andarci. E invece è stata una serata brutta, un po' triste ieri per il Parma Clima, che si è visto vincere in casa lo scudetto da San Marino, l'ha seguita sicuramente anche Gigi Calestani. Buon pomeriggio, ciao.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori.
Allora, che cosa è successo ieri a un certo punto? E devo dire da profano che mi sembra che nei finali di gara di soddisfazioni il Parma Clima nelle Italian Baseball Series se ne sia tolte davvero poche quest'anno.
È successo che hanno finito i lanciatori, diciamo così, nel baseball non è un particolare secondario. La sfortuna ci ha visto benissimo, perché Parma aveva perso in tutta la stagione prima delle finali soltanto una partita con i lanciatori italiani. Pochi Scotti probabilmente sono la coppia più forte di tutto il baseball italiano. Ieri sera Bocchi, che da qualche settimana conviveva ancora con il mal di schiena stretto i denti, ha tenuto botta fino alla sesta ripresa, è entrato Claudio Scotti, questo gigante romano che tira fortissimo, ha fatto 10 battitori per 3 riprese e sembrava tutto incanalato nella maniera giusta. Parma prima vinceva 6-2 e poi si è preso uno stiramento al polpaccio. E a quel punto è andato tutto a carte 48, perché insomma Santana non ha giocato i playoff della vita, Angioi si è così inventato un po' nel ruolo di lanciatore, ma non c'è stato niente da fare, anche perché nello sport ci sono sempre gli avversari, si è visto San Marino che potenza di fuoco sì. abbia a sua disposizione, non ha ripreso, 2 fuori campo, un doppio, insomma, hanno fatto 6 punti, hanno vinto loro, onore al merito alla fine, però la sfortuna questa volta lo Zampino ce l'ha messa davvero.
Allora, ci scrive anche Davidone che ha seguito: non si possono perdere 2 partite quando le hai già in mano.
Non sarebbe sport se non fosse già così. Allora, ieri sera sicuramente la sfortuna ci ha messo lo Zampino, e diciamo che nell'altra partita lo Zampino ce l'ha messo l'arbitro quando ha espulso proprio Scotti in maniera direi del tutto immotivata. Non mi piace scrivere o parlare degli arbitri, fanno parte del gioco, insomma, una volta ti aiutano, una volta ti danno contro. A San Marino in gara 2 l'espulsione di Scotti ha gridato un po' vendetta, sì. Insomma, non si va a espellere il lanciatore all'ottava ripresa perché gli animi sono un po' accesi e parla in maniera un po' cruda con un avversario. Era sufficiente probabilmente un warning, potevano espellere 2 allenatori, potevano fare qualunque cosa volessero. Non vai certo a espellere il lanciatore di una delle 2 squadre, perché quello significa incidere un po' troppo sulla partita. Ieri invece c'è stata un'altra espulsione, questa meritata, diciamo, regolamento vieta di scagliare per terra il caschetto, la mazza per frustrazione, per rabbia. Concepcion, che è stato il miglior battitore dei playoff per il Parma Clima, c'è cascato la prima ripresa 0-0. Ti hanno chiamato uno strikeout su una palla esterna. Tornatene in panchina, vai in difesa e hai tutta la partita per poterti rifare, insomma, di questa ingiustizia. La sua reazione, purtroppo, da regolamento, dicevo, la sua espulsione da regolamento ci sta tutta. È chiaro che Parma è stata fortemente penalizzata, si è trovata un buco nel line-up, sì. Giocatori che si sono dovuti mettere in campo un po' fuori posizione per compensare tutti i problemi che si sono venuti a creare, e quindi devono anche essere un pochino consapevoli di essere stati causa del proprio male con questa espulsione.
Senti, ma in sintesi, però, dopo una stagione così, l'impressione è che forse Parma Clima era la formazione più forte, il rammarico è forte soprattutto per quello, pensi?
Sì, che fosse la squadra più forte non ne siamo sicuri al 100%, insomma, col San Marino 50-50, Parma era più forte nel monte di lancio italiano, San Marino lo era nel monte di lancio straniero, probabilmente San Marino un pochino più di potenza nel line-up, Parma però ha trovato quest'anno 2 giocatori come Geraldo e Concepcion che hanno fatto veramente la differenza. Certo, partire in testa la prima giornata, vincere la regular season, vincere gli ottavi di finale, i quarti di finale, la semifinale, la bocca buona te la fai. Poi in finale è successo un po' di tutto, ci sta, non si può sempre vincere. Parma ha vinto lo scorso anno, quest'anno con una squadra dello stesso livello, diciamoci la verità, è andata molto peggio.
Eh sì. Senti, è il mio preferito perché lo associo a delle vittorie importantissime. Ci sarà ancora Casanova l'anno prossimo?
Questa è una bellissima domanda, perché gara 3 è stato l'ennesimo capolavoro di una carriera inimitabile a Cuba, come in Italia, come nel baseball del Caribe, perché ha giocato anche in Venezuela. È vero però che poche settimane fa Erli ha compiuto 40 anni, quindi insomma i tempi di recupero tra una partita e l'altra si allungano, lui probabilmente ha bisogno di una settimana, i ritmi dei playoff ti impongono invece di giocare ogni 5 giorni, devono essere fatte tutta una serie di valutazioni ovviamente insieme a lui, io lo metterei sotto una teca di vetro, lo tirerei fuori ad aprile l'anno prossimo e lo riprenderei a giocare immediatamente, perché ogni tanto delle lezioni di baseball che sono fantastiche. Il problema probabilmente è stato aver sbagliato il terzo straniero, questo colombiano Nino, che
sì, ne ha azzeccate poche.
No, neanche una. però arrivava con un palmarès interessante, quindi si tratta di capire un po' cosa sia successo. Lui diceva di essere arrivato preparato, invece questa epicondilite che gli è venuta al gomito subito fa capire che probabilmente abbia forzato un po', oppure che fosse fermo da un po' troppo tempo, magari fin da gennaio. Resta il fatto che il suo apporto è stato molto molto modesto, per non dire nullo, e quindi ha inciso su anche sui tempi di recupero di Casanova, che si è trovato a dover forzare un po' i ritmi. Lui avrebbe lanciato anche stasera in gara 5, da quello che ha detto, perché è un ragazzo di una cultura sportiva e di una generosità impressionanti. Lo Sport di Parma veramente lui ha trovato un caposaldo importante. Io mi auguro di ritrovarlo magari con una rotazione di lanciatori stranieri un po' più completa anche l'anno prossimo.
Ah sì. Allora chiudo con questo messaggio che è agrodolce, ma San Marino campione d'Italia che ci azzecca, ci scrive Christian, e ovviamente e lo simore nella frase
è una delle polemiche che ci trasciniamo da tanti e tanti anni, però è da una vita che il San Marino gioca nel campionato italiano, sì. Ha difeso anche i colori dell'Italia, si fa per dire, nelle coppe europee, le ha anche vinte, una finale a Brno l'ha vinta anche contro Parma. È una falsa anomalia, perché insomma raccoglie alcuni tra i giocatori, Celli, Di Fabio, i fratelli di Raffaele, Servidei che di Ravenna, alcuni dei giocatori usciti dal vivaio di Rimini, che non è più agli altissimi livelli di qualche anno fa, e poi ci sono tutti questi giocatori che però per le regole del campionato italiano sono assolutamente tesserabili e possono giocare rispettando le regole, quindi a me disturba un po' che qualcuno faccia polemica sul fatto che ci sono più giocatori nati in Venezuela che nati in Italia. Per passaporto sono comunitari, i regolamenti del campionato lo prevedono, certo. E quindi possono tranquillamente e serenamente giocare, così come il regolamento prevede che San Marino possa giocare nel campionato italiano, ed è giusto che sia così.
Sì. Senti Gigi, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
No, grazie a voi per lo spazio che ci date.
Domani sulla Gazzetta un ampio resoconto, immagino.
Domani sulla Gazzetta un ampio resoconto. Perdonami, l'ultimissima battuta, rubo un secondo, un applauso al pubblico di Parma, perché ogni volta che c'è un evento importante per quanto riguarda il baseball, lo stadio si riempie e si dà una dimostrazione a tutto il baseball italiano di quanto Parma possa valere. Complimenti al Collecchio e alla Crocetta che hanno conquistato la promozione alla Serie A Gold dell'anno prossimo. Ci saranno 3 squadre di Parma su 10 nel massimo campionato. Questo la dice lunga sull'importanza del movimento nella nostra città.
È vero. Gianluigi Calestani con noi a Palla in Tribuna. Ciao!
Ciao, buon pomeriggio!
Ho sforato, ma adesso lascio la linea a Simonetta per la programmazione di Radio Parma. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e scritto. Ci siamo anche domani alle 14 e domani torna Calcio e Calcio. Poi sabato c'è la radio cronaca del Parma, Cagliari Parma. Ciao a tutti, buon pomeriggio.